Quest'oggi nel tardo pomeriggio sono andato a far visita a una persona ricoverata all'hospice, quindi una persona malata terminale. E a un certo punto della nostra conversazione mi disse: ma lei viene a trovarmi e io non le offro mai niente. Una espressione sorprendente. Una persona in situazione di salute estremamente precaria sembrava preoccuparsi di potermi offrire qualche cosa. Come mai una espressione di questo genere? E si noti bene, è totalmente lucida. Non è che abbia perso il ben dell'intelletto. Ho letto questa sua espressione è come manifestazione di un istinto che accompagna continuamente l'esistenza delle persone umane e che si manifesta in varie forme. Quando noi andiamo a far visita a una persona, nella sua casa, una delle preoccupazioni fondamentali di chi ci accoglie qual è? È quella di offrirci qualcosa. E così se viene qualcuno a casa nostra. E in genere si tratta di qualcosa da bere o da mangiare. E il bere e il mangiare hanno a che fare con la vita. Offrire qualche cosa a una persona, in termini di bevanda o di cibo, vuol dire manifestare il desiderio di poter comunicare a questa persona un po' della nostra vitalità. Al di là della stupidaggine eventualmente che offriamo, è il valore simbolico di ciò che noi offriamo. Perché questo? Perché nella parte buona di noi stessi c'è un desiderio che le persone possano ricevere da noi del bene. Non importa se poi in altri momenti capita di parlare male di queste persone, di sentire del rancore nei loro confronti. La parte buona di noi stessi vorrebbe che tutte le persone potessero star bene, avere pienezza di vitalità. E noi, come direbbe Gesù in una parabola, che siamo cattivi, pensiamo forse di essere gli unici che hanno questo desiderio di bene per gli altri. Sicuramente no. Perché? Perché noi abbiamo imparato dal Vangelo che Gesù è presente nell'umanità per uno scopo fondamentale, quello di comunicare vita alle persone. E chi entra in relazione viva con Gesù si accorge che questo desiderio diventa comunicazione di forza per noi. Lo abbiamo ascoltato nella prima lettura. San Paolo, con le espressioni che utilizza in questo testo della lettera ai Romani, non sta raccontando qualche romanticheria, sta descrivendo la sua esperienza di apostolo, che è travolto da molteplici sofferenze, da minacce continue di morte, eppure arriva a dire che non c'è nulla che ci possa separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Notiamo bene, dentro questa espressione noi possiamo cogliere ciò che accade quando viviamo un rapporto di amore intenso. Quello di una madre, di un padre nei confronti dei figli. Quello di una persona innamorata nei confronti dell'innamorata o dell'innamorato. È la disposizione a far sì che quella persona non sia travolta da nessuna forza del male, da nessuna forza che potrebbe farla scomparire dal mondo. Perché questo è il desiderio di ogni persona buona, E noi lo viviamo in alcune circostanze questo. Ed è il desiderio grande, lo ripeto, del Signore Gesù. A questo desiderio partecipa la madre sua. Quando noi diciamo Maria Vergine offerente, possiamo immaginare che dentro il suo spirito ella abbia partecipato all'offerta che Gesù faceva di se stesso all'umanità. E è indubbiamente questo uno dei significati. E lo cogliamo in alcune immagini che i pittori e gli scultori hanno voluto presentare al nostro sguardo. Ci sono in alcune chiese delle Madonne sedute che tengono sulle ginocchia il loro bambino in piedi, però non lo tengono stretto a sé, lo tengono in mano quasi per dire prendetelo. È il gesto caratteristico di chi sa di avere tra le mani qualche cosa di prezioso e di grande e proprio per questo lo vuol dare, perché ha colto quale sia il significato della presenza di questo bambino che è Gesù all'interno dell'umanità. E ci sono altre immagini che rappresentano Maria sempre seduta, ma il bambino non è in piedi, è disteso. E questo che cosa sta a significare? Che quel bambino è destinato alla morte. La posizione non è quella di un bambino vivo e vivace, è quello di un bambino che preannuncia la morte e che richiama l'altra immagine, quella che normalmente noi diciamo della pietà, secondo la quale la madre di Gesù tiene tra le braccia e appoggiato sulle sue ginocchia Gesù stesso morto. Sono immagini che hanno lo scopo di dire all'osservatore che la madre di Gesù è tutta dedita al bene dell'umanità e vuole comunicare a questa umanità, che è la nostra, che siamo noi, il bene più grande che possiede. E questo bene più grande non è nessun altro che Gesù. È interessante a questo riguardo vedere come nel Vangelo non si descrive con abbondanza la relazione di Gesù con la madre. Sono pochissimi i testi. Uno è quello che abbiamo ascoltato questa sera. Maria sotto la croce. E quando il poeta ha voluto tradurre questo testo del Vangelo in latino, ha composto quel famoso inno che è lo Stabat Mater, che poi i musicisti hanno voluto arricchire con le note musicali. Stabat, che vuol dire stava in piedi, e stava lì presso la croce condividendo quel dolore che è il dolore dell'amore. Non è un dolore qualsiasi quello di Gesù. Il dolore della croce è il dolore della dedizione fondamentale, eccessiva. E a questo dolore, dal quale non può essere disgiunta la dedizione, la madre partecipa. C'è un altro testo del Vangelo, all'inizio del racconto dell'Evangelista Luca, quando si presenta Gesù al Tempio, Simeone, dopo aver dichiarato la sua fortuna di vedere la salvezza che è Gesù, che è venuta in questo mondo, dice alla madre: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. E cosa vuol dire quella spada? Tu parteciperai al dolore di questo figlio. Perché? Perché vorrai condividere con lui la sua dedizione. Non c'è gesto nel racconto evangelico di Maria che voglia trattenere Gesù dalla sua dedizione. Anzi, c'è un altro racconto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo secondo, quello famoso delle nozze di Cana, nel quale sembra che sia la madre a esporre il figlio. C'è un dialogo tra lei e Gesù di fronte alla situazione di difficoltà nella quale sono venuti a trovarsi gli sposi, nel quale lei dice al figlio: non hanno più vino. E la risposta di Gesù sembrerebbe scortese: che cosa c'è tra me e te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Quasi a dire: guarda che non tocca a te stabilire quando io debba manifestare la mia gloria. E nel Vangelo di Giovanni la manifestazione della gloria coincide esattamente con la dedizione finale, quella che avverrà sulla croce. Non a caso nel testo che abbiamo ascoltato nel Vangelo di questa sera si incomincia con "in quell'ora". La vera ora di Gesù, quella nella quale egli manifesta totalmente la sua identità, è l'ora della croce. Perché egli è venuto per fare che cosa? Per mostrare un amore fedele fino alla fine. E la madre, ecco lei che molto presto, all'inizio della vita pubblica, quasi lo costringe a manifestare la sua dedizione. Per che cosa? Non solo perché quei due sposi non restino nella situazione di difficoltà, ma perché nell'umanità brilli la gioia. La trasformazione dell'acqua in vino ha un significato profondissimo. Il vino che cosa produce normalmente? Produce allegria. E quel gesto sta ad indicare che Gesù entra nell'umanità con la sua dedizione perché l'umanità possa essere contenta. E di una contentezza del tutto particolare, eccessiva. Difatti, si dice che il capo tavola manda a chiamare lo sposo e gli dice: ma perché tu hai mantenuto il vino buono fino alla fine? Normalmente alla fine del banchetto, quando la gente è già un po' brilla, si serve del vino non del tutto buono. Tu invece hai mantenuto il vino buono. E questo che cosa sta a significare? Che quello che Gesù compie per l'umanità è precisamente offrire un eccesso di amore. E noi sappiamo molto bene che l'amore è il luogo nel quale noi sperimentiamo vitalità. E la madre di Gesù è madre offerente proprio perché dona ciò che le è caro. Il suo Gesù non è per se stessa. Il suo Gesù è per l'umanità e è totalmente per l'umanità. Questo è il significato dell'affermazione: Maria è la Vergine offerente. E il nostro compito allora è quello di accogliere nella nostra vita questo dono e lasciarci inondare dall'amore che da questo dono traspare. Perché, lo ripeto, noi dell'amore siamo dei cercatori e stiamo bene quando lo sperimentiamo. E allora, se lo accogliamo dentro di noi come dono che la madre di Gesù ci concede, il nostro stesso cuore si dilata, diventa capace di una dedizione, quella dedizione che è in grado di far essere contente le persone. Bisognerebbe allora domandarsi, quando noi ci rivolgiamo a Maria, che cosa le chiediamo anzitutto? Se proviamo a far l'elenco delle cose che chiediamo, ci accorgiamo che c'è di tutto fuorché Gesù. Eppure, quando noi recitiamo la Salve Regina, alla fine che cosa diciamo? E mostraci che cosa? Il Figlio tuo Gesù. Questo è il compito di Maria e corrisponde esattamente alla sua funzione materna nei confronti di Gesù e nei confronti nostri. E quando abbiamo accolto Gesù da Maria, allora noi stessi diventiamo capaci di offrirlo all'umanità, diventando noi stessi degli offerenti. Giocando un po' di fantasia, potremmo immaginarci anche noi con in mano Gesù appoggiato sulle ginocchia per dire alle persone che incontriamo: ecco il dono più grande che possiedo, che io ho ricevuto, che io ho accolto, ma che offro a te. Perché come il mio cuore si è riempito di contentezza ricevendolo, anch'io vorrei che il tuo cuore si riempisse. Vivere il culto mariano in questa dimensione ci libera da tante storture, perché lo scopo del culto mariano è uno solo, quello di condurci a Gesù, il dono più prezioso che la madre sua possa darci.